Andiamo prossimo a un messaggio su come superare la delusione quando siamo demotivati, frustrati, demoralizzati. E c'è una soluzione che possiamo mettere in pratica e usciamo da questa condizione, da questo atteggiamento,
Questo è il
Ramiro.
messaggio principale di oggi
Sì,
di crescita in
sì, sì,
Cristo.
sì, sì.
Quindi concentratevi, carta e penna, che ci saranno delle scritture che Dio vi parlerà. Ve le vorrete appuntare per vitamine del vostro proteine spirituale, del vostro corpo spirituale. Quando viene il diavolo sarete forti e non deboli, pronti e non addormentati,
Amen.
arzilli e non sbadati. Vai.
Amen. E dopo questo messaggio volevamo parlare un po' sulle notizie dal Medio Oriente, sulla Turchia, dove sta andando la
Che
Turchia,
sta
l'Europa.
succedendo? Signore, ci ha mostrato delle cose e vogliamo condividerle con
Sì.
voi.
Sì. E lo annunciamo adesso così fratelli interessati possono seguire. E poi abbiamo tante testimonianze da condividere, che lo faremo durante la diretta di oggi. E cominciamo con questo messaggio intitolato Demotivato, deluso, demoralizzato, frustrato? Buone notizie. Quali sono le buone notizie, Giuseppe?
Allora, abbiamo messo una foto sulla prima pagina, l'hai
Sì.
messa Angela, sì.
Sì.
Bene, qui sta scalando la montagna, c'è una catena umana e si stanno aiutando gli uni gli altri. Sulla cima c'è uno con una bandiera che rappresenta la volontà di Dio, la protezione, il livello di evangelizzazione, rappresenta la donna che fugge nel deserto e quindi una bandiera con un cuore, dice Gesù. L'avete sulla pagina? Ecco, spostate la pagina su quell'angolo lì, così che sarà il tema di questo messaggio. La scrittura dice Galati 5,13, Angela.
Galati 5:13, perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. E Galati 6:2, portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo.
Alleluia. Questa è la rappresentazione che vi ho messo sulla nostra pagina. Abbiamo deciso di iniziare il messaggio oggi con il messaggio principale, va bene, così che cominciamo più in quarta, va bene? Le notizie arriveranno dopo. Notizie di cosa è successo stasettimana. Insomma, su questo messaggio dunque io volevo dire, non so a voi se vi è capitato, fratelli, ma a volte a me è capitato di trattare in malo modo una persona. Mi è capitato di essere stati fuori dallo
Sì,
spirito. A me è capitato.
purtroppo anche a me sì.
Mi è capitato di addossargli colpe esagerate. E mi ricordo purtroppo, mi è capitato con i miei genitori, mi è capitato con mia moglie, con i miei figli, i miei amici. Insomma, una fossa profonda. Spesso ho tratto incoraggiamento dagli errori degli altri. L'Apostolo Paolo è sempre stato per me un grande esempio. Romani 7,11 lui dice: andiamo lì. Il peccato colto l'occasione mi trasse in inganno. Verso 14, chi ce l'ha?
Io
Allora,
sono.
dall'11 al 17 stralci, verso 11 dice: il peccato colto l'occasione mi trasse in inganno. Verso 14.
Io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Poiché ciò che faccio io non lo capisco, infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio.
17.
Allora non sono più io che lo faccio, ma il peccato che abita in
E
me.
quante volte questo mi ha incoraggiato? Nelle mie cadute non è sempre stata la perfezione degli altri che mi ha incoraggiato, l'alto standard degli altri, i miracoli degli eroi della Bibbia che mi hanno aiutato, no. Quello che di più mi ha aiutato sono stati gli errori del popolo di Dio, i loro sbagli, le loro cadute. Va bene? E come gli eroi si sono rialzati, si sono pentiti, hanno ricominciato. Davide dopo Batseba. Se lui ce l'ha fatta, ce la posso fare anch'io quando sbaglio, quando dico una parola di troppo. Se Dio ha potuto amare e perdonare loro, allora vi era speranza anche per me. Il Gesù che più mi ha aiutato è stato il Gesù del Getsemani. perché è stato sulle ginocchia che lui ha trovato la forza per affrontare la croce e per salvarci. Non è stata la predica dal monte, è stato il Getsemani, è lì che ha trovato la forza. È stato lì che io ho trovato la forza di scalare le mie montagne. E lo consiglio a tutti voi, amati fratelli. Ad ogni svolta, ogni crisi, ogni grande decisione e difficoltà, quando sarete depressi, perché magari qualcuno vi ha ferito. E allora, nella nostra ricerca di raggiungere quello stato di mente, di cuore, la testa sopra le nuvole, al di sopra della tormenta, la soluzione non sarà di fare uno scarico barile su qualcuno che magari sarà più carico di noi, ma la risposta sarà di guardare a Gesù. Mm-hmm. Gesù ha fatto così, si è messo in ginocchio e ha guardato al Padre.
In Getsemani.
Come?
In Getsemani.
In Getsemani.
Sì, perché spesso impariamo di più dai combattimenti di qualcuno che dalle vittorie di quella persona. Cioè, vedendo che anche lui ha gli stessi combattimenti, battaglie che noi abbiamo, ci incoraggia. Anche se lo so, non è bello, ma anche io quando ho conosciuto questa comunità ero così affascinata, ma queste persone sono perfette, sono sante, sono wow. Come anche Roberta parla così bello di noi,
sì.
Ma la verità è quando ho visto...
Siamo come lei, forse
quando
peggio.
Ho visto i vostri sbagli e quando ho visto che anche voi avete problemi nel carattere, nella personalità, io ho gioito. Ho detto wow, allora c'è speranza anche per me. Sì. Quindi impariamo anche dai sbagli tanto e ci incoraggia a vedere che non c'è nessuno più santo, più perfetto. Anche per me c'è speranza.
È bello quando puoi parlare dei tuoi sbagli, dei tuoi peccati, dove sei caduto. Così che la gente dice, è perché se sei perfetto, capito? Se viene qui un angelo bevendo una tazza di tè e dire dovete amarvi, dovete essere perfetti, sì, grazie, tu sei un angelo. Invece no, allora Dio sapeva questo problema. Non poteva venire Dio nella sua potenza, allora è venuta nella debolezza di Gesù, è venuto vestito negli stracci di un uomo, è venuto nei panni di uno che doveva morire, il Gesù di Nazareth.
Sì.
Uno debole che era, Gesù era stanco, doveva dormire, la barca stava affondando, lui ancora dormiva, maestro non ti interessa che affondiamo, che moriamo, e Gesù perdeva la pazienza, generazione peccatrice fino a quando dovrò sopportarvi, così è Matteo 17. Quindi un Gesù che perde la pazienza, va nel tempio con una frusta e sbatte tutti fuori.
Vero.
E non è il Gesù tipico, è il Gesù che ogni tanto ci vuole anche quello, ci vuole anche il bastone, grazie anche per quello. Quindi Dio è venuto nei panni di un uomo, era Dio ed era anche uomo allo stesso tempo. Non è come il Papa dice a Scalfari, che io credo più a Scalfari che al Papa, e diciamo che Scalfari dice che il padre ha capito dal Papa che il Papa non crede in Gesù che è Dio, ma che era uomo, che dopo la risurrezione che era Dio, ma prima era uomo e basta, non era Dio.
Mm-hmm.
Che io lo so che il Papa crede questo, e lo so perché il Papa non lo contraddice, e lo so perché lascia la parola ai suoi segretari che girano intorno al problema, ma non l'affrontano. Perché il Papa non crede che Gesù è Dio, lui crede nelle dottrine massoniche, indù, islamiche. Gesù un grande profeta. Va bene, quindi la chiesa mezza morta si è ritrovato il capo che si merita, insomma. Quindi svegliarsi, per cortesia. Torniamo al punto.
È molto importante questo punto quando evangelizziamo, di condividere le nostre paure, le battaglie, i dubbi, perché questo aiuta le pecorelle ad imparare come combattere. Per esempio, quando tu ricevi una guarigione, invece di andare ad un ammalato e dire io ho ottenuto la vittoria, io sono stato guarito, e quello si sente come un poveraccio buono a nulla che non ha fede, tu hai fede, lui non ha fede, no? Invece condividere, anche io ho avuto dubbi, anche io non sapevo come essere guarito, anche io sono un buono a nulla, non sono meglio di te, ma puoi farcela, se io ho ottenuto la vittoria, anche tu riesci. Quindi condividere queste battaglie, perché quello incoraggia l'ammalato o la persona che evangelizzi. È molto importante non solo proclamare vittoria, vittoria.
Sì, io credo che una parte le pecorelle sono state ispirate dalla nostra fede, che la gente guarisce, centinaia guariscono. un incoraggiamento. Però io credo che le pecorelle, i fratelli, sono anche incoraggiati dal fatto che frate Giuseppe è andato all'ospedale se non moriva. Capito? Non sì, è... Sì. Il frate Giuseppe non è in condizione di andare al pulpito e dire ma insomma io ho la fede perché tu non ce l'hai, perché io ce la faccio e tu no, digiuna e prega. Vedi, un pregatore così è molto incoraggiante,
no.
Il fratello ha pregato diverse volte, non ci riesco, forse io ho perso la salvezza, forse io sono uno straccio vecchio. No, frate Giuseppe è più disgraziato di tanti fratelli che ci seguono. È stata avuta operazione all'ospedale che tanti fratelli non hanno avuto. E credo che questo serve anche di incoraggiamento, che se Dio può usare frate Giuseppe nel poco che mi usa, per cortesia, allora può usare chiunque.
Amen.
Ci
sì,
siamo?
Sì, è così. Proprio così.
Ok.
La vera verità.
Guarda, rimani a Romani 7, va al 24.
Romani 7.
Sì, comincia da lì. Va.
24.
Cioè, abbiamo capito che siamo buoni a nulla. Che fare? Qual è la soluzione? Romani 7, 24.
Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte?
Forse pregare il rosario, forse ripetere preghiera a pappagallo, forse comprarsi una statua più grande del santo. È così.
Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.
Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, non il religionismo.
Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Hai capito? Con la carne siamo schiavi del peccato. Galati 6.2, andiamo Galati 6.2, e poi c'ho anche qua, guarda, Galati 5.13 ed Esodo 23, 4 e 5. Avanti, ragazzi.
Galati 6.2. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Esodo 23, 4 e
4
5.
4 e 5.
Se incontri il bue del tuo nemico e il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo. Se vedi asino di colui che ti odia caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo.
Il Signore si preoccupa degli asini un pochino, ma se vedi, in questi tempi non si vedono asini schiacciati sotto il peso, ma magari troverai una sorella che non c'ha pane da mangiare oggi. Magari trovi un fratello che non c'è soldi per l'affitto. Io non sono a favore di andare in Africa e distribuire i soldi, niente affatto, Gesù non l'ha fatto. Gesù, anche se dai i soldi a tutti i poveri, l'indomani sono poveri di nuovo, quindi Dio non lo fa. Ma il fratello della tua chiesa, tu condividi il tuo pane. Capito? La nostra chiesa è fatta di tante comunità, va bene? Comunità che sono famiglie, marito e moglie, due fratelli. Ci sono anche fratelli singoli che Dio benedica e evangelizza anche loro. Quindi ciascuna comunità, che sono due persone, marito e moglie, che sono due fratelli, due sorelle, tre fratelli, quello che sono, dovete aiutarvi. Non dico uno si vende la casa e l'altro prende i soldi, no, non fate quello, perché attirate le persone sbagliate. Ma dico, il mangiare di tutti i giorni dovete aiutarvi. Va bene? Abbiamo detto anche dei fratelli che sono andati qua in Sud America che litigavano su chi doveva pagare il pane, eccetera. Ho detto, voi, una vergogna voi. Cioè, comunque non voglio parlare di questi qua. Allora, dovete condividere. Noi, ogni comunità deve aiutarsi, il cibo giornaliero, e condividere l'affitto. E fino a lì dovete farlo. Quindi non voglio sconsentire i fratelli che vivono insieme, due frigoriferi separati, eccetera. Questo è il bue che ha bisogno di aiuto, l'asino che ha bisogno di aiuto, va bene? Galati 5.13.
Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri.
Quindi attenzione a metterci sotto la dottrina del diavolo, grazie, 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 prego, arrivederci, tornerò. Oh, ok, grazie, grazie. Siete stati chiamati alla grazia, alla libertà, ma non fate l'occasione per il vostro egoismo, il vostro interesse, la vostra opportunità. Va bene, sempre l'interesse non della nostra Chiesa, ma
di Gesù.
Di un'altra Chiesa.
Chiesa di Gesù.
Eh?
La Chiesa di Gesù.
La Chiesa di Gesù. Avete capito, pentecostali e cattolici? Fratello Giuseppe, non è la nostra Chiesa. Togliere i binocoli cannocchiali della nostra chiesa, metterla sulla chiesa di Gesù, di cui, va bene, se veramente siamo cristiani, la nostra comunità, siamo chiesa ma siamo anche comunità, comunità più che chiesa, che la chiesa è di Gesù, va bene? Facciamo parte, siamo una cellula, la nostra chiesa, la nostra comunità, la chiesa dello Spirito che siamo, è una cellula della chiesa di Cristo, altro che cattolici e protestanti di miei stivali, d'accordo? C'è una chiesa qui, un pastore, una dottrina, non una dottrina protestante, un'altra cattolica, c'è la dottrina del Vangelo, della Bibbia, ma non si capisce bene, allora metti in ginocchio, prega, dici, non lo capirai.
Una storia per bambini, ma ottima anche per i bambini grandi.
Che viene adesso?
Sì.
E adesso c'è una storia per i bambini. Anche i bambini grandi?
Sì.
Quindi i bambini grandi, addrizzare le antenne, capite, non è solo per bambini piccoli.
Dalla depressione all'entusiasmo.
Allora, c'era una volta. Questa è. C'era una volta un figlio di Dio. Mi piace molto a me predicare i bambini, è un amore, predicare i bambini finché ti guardano gli occhi e non stanno, e riesci a non farli pensare ai giocattoli, alla TV, è già una vittoria. C'era una volta un figlio di Dio che amava molto testimoniare di Gesù. Purtroppo era caduto nella depressione e venne il giorno in cui non ebbe più la forza di evangelizzare. E allora rimuginava e pensava sempre a se stesso. Strano, più pensava a se stesso e più si scoraggiava. Giunse al punto che era completamente demoralizzato, abbattuto. Sembrava come se i fratelli credenti intorno a lui non riuscivano più ad aiutarlo. Per settimane si trovò in esaurimento nervoso e in grande bisogno. Cominciò a cercare chi potesse aiutarlo. Cercò gente nuova, ma non riuscì a trovare nessuno. Che triste. Solo gente che era anche più bisognosa e più vuota di lui. Non solo non lo aiutavano nei suoi problemi, ma molti lo ignoravano, lo evitavano. E allora, deluso, non sa più cosa fare. E giunge il brutto giorno che cade nel peccato. Pornografia. Si dispera con tutto il cuore, si chiede: Dio, sono caduto in una prigione. Dove sei? Perché non mi liberi? Perché mi hai abbandonato? Una tempesta nel suo cuore, una tormenta nella sua mente. E finalmente, dal dentro della tempesta del suo cuore, una voce soave, piccola, gentile. È lo Spirito Santo.
Figlio, sei tu che non mi hai cercato con tutto il tuo cuore.
Solo poche parole, ma fanno centro. Si mette a pregare, e pregare sul serio questa volta. Ora, nonostante non ha ricevuto le risposte che cercava, però ha pregato. Ha sentito il contatto con lo Spirito, con la presenza di Dio, una pace entra in lui. Non sa cosa fare esattamente, sente solo un grande amore. Non ha ricevuto una grande profezia da terremoto, solo un grande amore, una pace. E allora esce di nuovo a cercare la gente. Ma questa volta non solo a predicare, ma a dare a tutti amore, amicizia, ascoltarli. Ora non va più di fretta, ma ha tempo, molto tempo per tutti, e ascolta i loro problemi, e tutti lo trattano in un modo diverso, lo trattano come amico. In tanti gli aprono il cuore. Ecco, si schiudono tante occasioni per pregare per la salute di molti. Molto più delle altre volte. In diversi pregano desiderosi di ricevere Gesù e di vivere per Lui. Vi è chi piange. C'è chi lo vuole incontrare di nuovo, chi lo invita a casa, nella propria casa. E allora e Cristiana torna a casa. Ora ha capito il suo peccato. Ora è passata dalla depressione all'entusiasmo. E la scrittura viene a lui.
Salmo 34, 10. I lioncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore.
I lioncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Ha capito il suo peccato, non aveva cercato il Signore con tutto il cuore. Lo aveva cercato, aveva pregato, la sua abitudine c'era, però non l'aveva fatta con tutto il cuore. Il Signore dice: non accetterò una preghiera a mezzo cuore. Queste preghiere non arriveranno a me, dice il Signore. Fine della storia, ma una lezione per noi. E una grande lezione è questa.
Isaia 55, 6. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Isaia 41, 17. I miseri e i poveri cercano acqua e non ce n'è. La loro lingua è secca dalla sete. Io, il Signore, li esaudirò. Io, il Dio di Israele, non li abbandonerò.
La lezione è che non sarà quando noi cerchiamo chi può aiutare noi, consolarci, incoraggiarci, amarci. Non sarà così che troveremo quello che cerchiamo, ma bensì se cercheremo prima il Signore e riceviamo Lui, la sua forza nello Spirito, e allora potremo andare a tutti gli altri e potremo noi aiutare loro nei loro bisogni, e sarà allora che Dio ci aiuterà. Dio chiama noi ad essere per loro il Gesù che cercano. Devono vedere Gesù in noi, dobbiamo essere noi il corpo di Gesù che non vedono. E sarà il solo modo che potranno vedere il corpo di Gesù, se noi mostreremo l'amore di Gesù nel nostro corpo. E allora saremo i suoi occhi, saremo la sua bocca, che parla loro e mostra la via della loro salvezza.
Giovanni 10, 21. Giovanni 20, 21. Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi. Efesini 5, 30. Poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa.
Alleluia. Dio vi benedica, bambini. Spero, mi auguro in tutto il cuore che vi sia piaciuta questa storia. Vi voglio bene e vi do un bacio. Amen.
Amen. Quindi la morale della storia è: quando siamo demotivati, delusi, demoralizzati, frustrati, e se solo ci dedichiamo ad aiutare altri nei loro bisogni, usciamo da questa condizione.
Amen, perché è dando che si riceve, e perdonando che si è perdonati, e amando Gesù che si viene amati.
Amen.
Dobbiamo essere Gesù per gli altri. Cosa farebbe Gesù al mio posto? Questo da chiedersi ora qui, nella mia famiglia, sul mio posto di lavoro, nella mia chiesa. Questa chiesa è una chiesa meravigliosa. Cosa farebbe Gesù? L'aiuterebbe? Se era una chiesa fuori dalla volontà di Dio, che non ascolta le scritture, cosa farebbe? E Gesù prenderebbe le scritture e le userebbe come una frusta per suonargliela a tutti, e poi mi scuota il polvere dei piedi. Ma se la chiesa è vera e giusta nello spirito, aiutarla. Non importa se è cattolico o protestante, però attenzione, se siete in queste sette, non comportatevi da settari. Sempre avvicinare la vostra chiesa, va bene, a Gesù, alla vera chiesa. Perché verrà il giorno, ed ora è, dice il Signore, ora è. Va bene, puoi andare Giovanni 4. Viene il giorno ed ora è, dice il Signore, che né su questo monte, né a Gerusalemme, né a San Pietro a Roma, né nelle chiese evangeliche adorerete il Padre, ma il Padre lo adorerete nello Spirito, in verità, perché questi sono i veri adoratori, e questi veri adoratori sono quelli che Lui cerca. Gesù non cerca il protestante cattolico, cerca il vero adoratore che adora il Padre non dalla chiesa di destra o l'edificio di sinistra, ma in spirito in verità, in amore, in gioia, in umiltà.
Giovanni 4, 23 e 24. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità.
E 21.
Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre.
Né su questo monte? Sul monte, non sul monte Vaticano, no. Non sul monte evangelico, neanche Gerusalemme. Ma in spirito e verità cosa significa? Significa Matteo 18:20, dove ci sono due riuniti nel mio nome, io sono lì. Non importa se sono protestanti o cattolici. Va bene, però quando una religione si va troppo asfissiante, che un papa vuole il culto della personalità, che il papa mette la sua parola massonica al di sopra della parola della Bibbia, è il momento di dire, cosa vuol dire? Scuotere la polvere dei piedi, dire: signor papa, tanto rispetto, onorevole, mi scuoto la polvere e proseguo con Gesù, lei si tenga le sue dottrine sue. Io seguo Gesù, perché alla fine, davanti al giudizio al tribunale di Cristo, secondo Corinzi 5:10, non sarà lei a giudicarmi, ma sarà Cristo. Alleluia.
Amen.
Dio non mi chiederà: hai seguito la parola degli uomini? Mi chiederà: hai seguito la mia parola? Nel nome di Gesù. Amen. Angela.
Grazie Gesù. Grazie Signore. Allora, fratelli, scriveteci se questo messaggio vi parla al cuore e specialmente raccontateci le vostre esperienze.
E i bambini, che i bambini ci scrivano.
Anche i bambini.
Scriveteci sì. Bambini, perché bello. Gesù vi vuole tanto, tanto, tantissimo, issimo bene.
Amen. Grazie Signore.
Anzi, dobbiamo diventare come voi se vogliamo andare in cielo.
Vero.
Chi non si converte, non diventa come un bambino, non va nel regno dei cieli. Matteo 18, credo che dice così.
Sì.
Quindi se non diventiamo bambini nelle cose cattive e uomini nelle cose buone, se non diventiamo bambini non entreremo nel regno dei cieli. Cosa fanno i bambini? Il bambino è un discolo, però ti perdona subito, lo prendi per le mani, gli dà un bacio sulla fronte, gli dici: questo è per il tuo bene, guarda, il bambino ti capisce, dice sì, perdoniamoci. Ma vai da un vecchio bottiglione di vino inacidito, che a volte possiamo essere noi, e caro mio, vino vecchio, dice: no, no, non voglio vino nuovo del perdono, voglio vino vecchio della religione. Angela.
Grazie Signore. Andiamo alle testimonianze dei fratelli, testimonianze di evangelizzazione, vite cambiate, dopo questo canto di gruppo Shekinah, Rialzati.